chiamaci al numero verde 800 208 802.
Papa saluta ancora la folla e riceve con affetto il saluto di tante persone, molti anche dipendenti della Santa Sede. C'è tanta commozione anche negli occhi delle persone. Il Papa si avvia verso l'auto che lo porta alla zona dell'eliporto. Il rumore. C'è ora il saluto dell'equipaggio dei militari che porteranno il Papa ai castelli romani.
Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra, ma vorrei ancora. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi importo adesso.
Resto un semplice pellegrino. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Sono le 15:36. Avete appena ascoltato un breve montaggio della radiocronaca che abbiamo trasmesso ieri sera per accompagnare questo storico trasferimento di Benedetto XVI dal Vaticano alla residenza di Castel Gandolfo, dove, come sapete, resterà per un paio di mesi. Serata memorabile. Un evento mediatico straordinario, e questa l'opinione oggi un po' su tutti i giornali. Di questo vogliamo parlare, cioè proprio dell'aspetto mediatico di questo evento storico a livello planetario. Lo facciamo prima con questa intervista a Monsignor Dario Viganò, neo direttore del Centro Televisivo Vaticano, realizzata da Andrea De Carolis, e poi andremo a Milano con il professor Fausto Colombo della Cattolica e a Roma con il professor Gamaleri dell'Università Roma 3.
Abbiamo seguito il criterio che nasce un po' anche dalla responsabilità di consegnare al mondo intero un tratto di storia della Chiesa e di fatto un tratto di storia della storia, appunto. E il criterio è stato quello di costruire un racconto che tenesse in evidenza, da una parte, il fatto straordinario, quindi proprio che è un evento, insomma, una scelta che è diventata immediatamente un evento. Questo però senza mai cercare la spettacolarizzazione o l'eccessiva patinatura. Quindi abbiamo cercato di costruire un racconto che fosse, da un lato, capace di restituire alcune immagini anche di vicinanza del Papa, e appunto la scelta di prendere il Papa nel momento in cui stava uscendo dall'appartamento, così come accompagnarlo dentro casa a Castel Gandolfo, quasi una sorta di congedo da parte dello spettatore a Città del Vaticano, e anche un accompagnamento nell'ordinario, nel quotidiano del Papa a Castel Gandolfo. E dall'altra parte abbiamo cercato di mettere in atto una regia che fosse un po' una sorta di documentario. Ecco, la scelta è stata un po' documentaristica, il motivo per cui abbiamo piazzato le telecamere nel Torrione San Giovanni, nei Giardini Vaticani, abbiamo scelto di seguire il viaggio del Papa con un elicottero, è proprio quello, appunto, di documentare un tratto di storia.
Quante forze sono state impegnate nella diretta di ieri e come avete curato tecnicamente la regia?
Dunque, ieri avevamo 19 telecamere, 4 regie mobili e poi la super regia qui in Città del Vaticano. Ieri erano impegnate quasi 40 persone, quindi diciamo abbiamo potuto contare su un numero adeguato e su un team davvero che ha alcune caratteristiche particolari. Certamente sono dei grandi professionisti, ma accanto a questo c'è un legame, un affetto profondo per la figura del Papa e una passione di lavorare per la Chiesa tutta. Ecco, questi elementi messi in gioco permettono anche una capacità di lavoro che è una capacità appunto che in qualche modo si affida anche a Dio, perché questo è un po' quello che, a cui il Papa ci richiama.
La regia era interamente curata dal Centro Televisivo Vaticano?
Tutte le immagini che sono state viste, a parte le personalizzazioni, sono sempre del Centro Televisivo Vaticano, che certo lavora in stretta collaborazione con la Radio Vaticana per l'audio, e questo garantisce, diciamo, un aspetto importante, cioè che intanto ci sia un rispetto degli ambienti vaticani e una uniformità e qualità delle immagini, e poi soprattutto che appunto non si ceda a questi sguardi a volte veramente molto ricercati, anche un po' curiosi, che tutto sommato non rendono neppure ragione della questione che c'è in gioco, perché in gioco non c'è appunto il cambio di un amministratore delegato, in gioco c'è un uomo che si è inserito nell'unico progetto che Dio ha per la sua Chiesa, ha contribuito alla realizzazione di questo progetto per come è fatto lui, con le sue capacità, e a un certo punto si è sottratto perché ci sarà qualcun altro, in altro modo probabilmente, in maniera certamente differente, proseguirà il progetto di Dio. Cioè la Chiesa non sono tanti progetti personali legati ai papati che si aggiungono l'uno dopo l'altro, ma sono modalità con cui ogni pontefice contribuisce all'unico grande progetto di Dio.
Lei, direttore, parlava del fatto che non avete ricercato immagini che fossero particolarmente patinate o curiose, attente magari al particolare, alla curiosità. Eppure anche al semplice spettatore ieri è sembrato di assistere ad una produzione di tipo cinematografico. Ecco, e volevo chiederle, la sua lunga esperienza nel settore del cinema, quanto ha influito?
Beh, insomma, qualcuno oggi scherzando diceva abbiamo visto l'inizio della Dolce Vita di Fellini. Beh, insomma, mi sembra che il paragone sia molto molto distante, nel senso che noi abbiamo puntato molto su una regia che facesse parlare i volti. I volti e la figura del Papa, e questo ha segnato molto, perché vuol dire veramente avvicinare molto le persone a un uomo che proprio paradossalmente dal momento in cui ha detto che lasciava il ministero è entrato in maniera indelebile nel cuore di tutti, anche dei non credenti, devo dire, no? E quindi la scelta appunto di stare molto sul corpo, sul viso, sulle mani, sullo sguardo, per esempio c'erano dei raccordi di sguardo, si direbbe il linguaggio cinematografico, molto interessante, cioè in fondo il Papa apre le braccia per abbracciare tutti, però insieme poi con lo sguardo punta su qualcuno, e quasi a dire in questo abbraccio per tutti ho un pensiero specifico per te, cioè è un tutti in cui nessuno perde la propria identità e il proprio rapporto personale con il Papa. Questo per esempio mi sembra una scelta molto interessante, così come appunto i volti delle persone che lo hanno salutato, le strette di mano particolarmente calorose, mi pare che appunto certo c'è un po' di cinema, nel senso che c'è il desiderio di restituire la verità di un uomo, il cinema insomma forse non la restituisce, però racconta molto.
Tante le immagini memorabili, lo abbiamo appena detto. Volevo chiederle qual è la sua immagine, quella che porterà con sé di questo 28 febbraio 2013.
Ma diciamo che con un po' di commozione ero sul pullman regia, quando il Papa, l'elicottero del Papa ha sganciato la terra dell'eliporto alla Città del Vaticano, cioè da quel momento è un momento di non ritorno, diciamo un'immagine forse non tra le più belle dal punto di vista visivo, ma per me è quella più suggestiva, che mi ha segnato profondamente, cioè devo dire che è la prima volta che inizia una sede vacante in cui suonano le campane ed è accompagnata questo inizio di sede vacante dalla gioia di sapere che c'è un uomo che, come dice lui, per sempre servirà la Chiesa, certo ora come Mosè sul monte, nel senso che servirà la Chiesa ritirato a pregare per la Chiesa di Gesù. Ecco, questa è stata un'immagine per me molto importante che mi porto. E poi devo dire in genere le immagini di questo ultimo mese di pontificato, che credo in qualche modo siano un atto di magistero solenne, cioè, il Papa stava scrivendo l'enciclica sulla fede, ecco questo suo gesto secondo me potremmo quasi dire che è un'enciclica sulla fede, perché richiama tutti e con forza, con tenacia, nella fragilità della sua esistenza, con gli anni che porta, ma con tenacia e con forza sta attestando a tutti, sta richiamando a tutti che il primato nella storia personale della comunità ecclesiale del mondo intero è il primato di Dio. Quindi è il problema della fede, quindi non della realizzazione di un progetto, pur buono che sia, pur studiato che sia, ma nostro, ma un progetto che sia anzitutto quello di Dio, ciò che Dio chiede oggi alla sua Chiesa, quello che Dio vuole per sé. In questo modo mi viene in mente appunto l'asina di Balaam, no? Che appunto è l'asina che si accorge della presenza di Dio sulla strada e non il profeta.
Era Monsignor Dario Viganò, direttore del Centro Televisivo Vaticano, al microfono di Alessandro De Carolis. Andiamo a Milano, all'Università Cattolica. C'è il professor Fausto Colombo, che insegna teoria e tecniche dei media alla Facoltà di Scienze Politiche. Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Saluto anche Giampiero Gamaleri, ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Roma III, insegna anche alla Pontificia Università Santa Croce. Buon pomeriggio anche a lei, Gamaleri.
Anche a tutti voi.
Colombo, si parlava di potenza del racconto televisivo. Secondo lei ha dei limiti?
Ma diciamo nella... c'è qualcosa di molto forte e qualcosa di molto debole nella televisione. La cosa molto forte è la capacità di restituirci gli eventi, di farci partecipare agli eventi, e la cosa molto debole è questo, il rischio voyeuristico, no? Il rischio di voler cogliere dall'esterno il senso delle cose. Ora, questa cosa qualche volta funziona e qualche volta no. Non solo per colpa della televisione. L'esempio più banale, prima di parlare del Papa, sono i giornalisti che chiedono a qualcuno che ha perso un parente come si sente in questo momento. Sì. Ecco, cioè, dà secondo me molto il quadro. Allora, qui nessuno ha chiesto al Papa come si sentiva in questo momento, ma mi pare molto forte e anche inevitabile il tentativo di raccontare attraverso i gesti esteriori che il Papa compie quello che il Papa ha dentro. E io credo francamente che questa cosa sia impossibile, perché quello che è avvenuto è stato un incontro che la fede cristiana conosce bene, che è l'incontro con Dio nella propria intimità. Mm-hmm. E c'è un episodio simile, cercavo una metafora di questa cosa, e c'è l'incontro di Isaia, scusate, l'incontro di Elia, mi sono intravicolato, mm-hmm. Su l'incontro di Elia con Dio, lo aspetta sulla cima del monte, lo aspetta nel vento, nella tempesta, nel fuoco. E poi dice la scrittura, Dio arriva come una voce di silenzio svuotato. E io trovo grandiosa questa descrizione, perché dice arriva in un modo che non possiamo raccontare, che non possiamo dire. Allora ecco, trovo un bizzarro contrasto fra questo sforzo che facciamo tutti insieme alla televisione di vedere nei segni o nelle parole che il Papa dice quello che prova, e invece l'unicità dell'esperienza che lui ha vissuto e che ha provocato la sua scelta.
Insomma, lei ci mette giustamente in guardia anche da questi rischi. Come risponde il professor Gamaleri, che ha pubblicato tra l'altro un articolo sull'Indro, l'addio del Papa, capolavoro di comunicazione?
Beh, certamente, come ha detto appunto il professor Colombo, ci sono nella televisione dei enormi vantaggi e anche dei rischi. Finché la televisione rimarrà, come ancora adesso, per quanto molto molto suggestiva, ancora un pochettino primitiva, potremo cogliere solo gli aspetti visivi e gli aspetti uditivi. E tutta quell'atmosfera, quel modo d'essere, quella partecipazione di chi per esempio fisicamente poteva essere sulla piazzetta di Castel Gandolfo, che evidentemente forse vedeva il Papa meno bene, ma partecipava fisicamente con tutta la sua persona all'evento, questa è una cosa che la televisione non può darci. Però può darci al contrario delle immagini che appunto attraverso l'audio e il video sono di grande effetto. A me ha colpito moltissimo proprio quel tragitto che ha fatto l'elicottero, che essendo bianco in certo modo riecheggiava anche la veste bianca del Papa, da San Pietro fino al Colosseo, riprese bellissime perché erano fatte dall'alto, evidentemente da un altro elicottero, no? Ed sono stati praticamente 2000 anni di civiltà che sono stati riassunti in una manciata di secondi, cioè il momento della cristianità piena a San Pietro, il momento del martirio dei primi cristiani, il Colosseo, che vengono ripercorsi da un Papa che sta lasciando il testimone, un altro, immagini veramente suggestive di grandezza infinita, ecco, e credo abbiano colpito molto. Ecco.
Anche non credenti?
Assolutamente, guardi, io la prima telefonata che ho avuto quando c'è stata la notizia della rinuncia del Papa, di un mio amico non credente che era veramente sconvolto e mi chiedeva di che cosa stesse succedendo, perché l'incidenza che questi avvenimenti hanno avuto sui non credenti è veramente altrettanto importante di quella che hanno avuto sui fedeli. Questa è una cosa di cui ho avuto varie testimonianze.
Professor Colombo, oggi l'Huffington Post scrive: di sicuro questo è il frutto di uno studio dei mass media che la Chiesa Cattolica continua ad affinare giorno dopo giorno, perché l'incrocio tra i media e il fattore religioso continua ad affermarsi come il principale terreno con cui tutti, credenti e non, studiosi e semplici cittadini, dovranno imparare sempre più a confrontarsi. È d'accordo?
Come dire, un po' sì, un po' no. Sono d'accordo che il terreno dei media, non mi piace tanto pensare che siano un terreno, ma insomma che i media sono... diciamo una nostra dimensione, la nostra dimensione comunicativa,
sono un ambiente
media,
forse
sia sempre più importante e che la dobbiamo curare come curiamo tutte le dimensioni della nostra vita. Io sul fatto che la Chiesa, come dire, abbia in qualche modo la sua, come dire, che quello che i media possono dare alla Chiesa sia così decisivo, ho qualche più vaga perplessità, cioè penso che certamente la Chiesa ha espresso un sapere sui media accolto molto bene, soprattutto in alcune encicliche, in alcuni documenti, l'essenza dei media, la loro natura di possibilità e di rischio, ma insieme il messaggio della Chiesa è il messaggio di un Dio che guarda al cuore dell'uomo, e al cuore dell'uomo spesso si arriva per vie che non hanno a che vedere con la comunicazione espressa, ma sono altri tipi di strade. Forse, diciamo, potremmo addirittura azzardare che parlare molto, riempire molto di contenuti e di rappresentazione della Chiesa, anche di rappresentazione simbolica, qualche volta rischia di distrarre da quelle tre o quattro cose essenziali, perché poi è una religione semplice, il cristianesimo, che possono convertire il cuore. Ecco, questa è la mia...
E quindi rischiano di fermarsi a livello emozionale?
Sì, nel senso che, voglio dire, non è un caso che tutti ci emozioniamo davanti anche ad eventi che riguardano la vita della Chiesa, penso al funerale di Giovanni Paolo II, ma questo è anche grandioso, nel senso che sono degli eventi che riguardano davvero l'umanità e come parte dell'umanità ci emozioniamo. Dico che poi questa cosa, appunto,
che non è tutto
può
là,
essere vista in modo religioso, in modo laico, è sempre importante, ma non è lo stesso.
Gamaleri, a chiudere un paio di minuti.
Sì, guardi, innanzitutto io ho avuto l'impressione che, diciamo, tutto ciò che è avvenuto dopo l'11 di febbraio dal punto di vista della comunicazione sia stato condotto con grande maestria. Faccio soltanto un esempio che forse avrà già fatto Monsignor Viganò, perché non ho ascoltato tutta la sua intervista.
Sì.
Le riprese fatte alle spalle del Papa, in cui si vede la folla di fronte, fatte sia in piazza San Pietro che sulla piazzetta appunto di Castel Gandolfo, danno proprio il senso della partecipazione del Santo Padre con la folla, e quindi sono riprese di grande efficacia che danno un'emozione ma anche, diciamo, una riflessione. Complessivamente parlando, tra l'altro, io ho un'impressione che piacerebbe anche confrontare, che da tutta questa liturgia televisiva, se posso chiamarla così, si è derivata una visione della Chiesa più vicina, molto più vicina, e una visione della Chiesa più vicina anche alle sue origini, più vicina alla povertà, malgrado, diciamo, la solennità anche dei luoghi e delle persone. A riguardo poi anche, diciamo, quello che può essere i sentimenti più profondi, alcuni primi piani fatti al Santo Padre, il quale era visibilmente sofferente della condizione anche fisica che sta portando addosso, ecco, hanno dato veramente la dimensione di una Chiesa grandiosa, ma nello stesso tempo una Chiesa delle origini, una Chiesa ancora povera, iniziale, disposta a iniziare in ogni momento. Insomma, sono tante le cose che si potrebbero dire, ma...
Colombo, l'eredità spirituale di questo pontificato.
Io non sono forse la persona più indicata come studioso di altre cose, ma ho l'impressione come cristiano un grande richiamo all'interiorità, grande richiamo all'accettazione della voce del Signore e adesso un modo veramente giovane, originale, pienamente moderno di confrontarsi nelle grandi scelte fondamentali con la voce di Dio.
In sede vacante c'è una particolare responsabilità da parte dei mass media nell'informare su un tempo di vuoto, in effetti. Un suggerimento da parte sua, Colombo?
Ma guardi, siamo veramente in una stagione magnifica per questo, perché siamo in Quaresima, che è davvero un tempo di attesa che culmina. Io poi sono un ambrosiano, in un momento di grande silenzio nelle chiese, di vuoto, di sperimentazione di questo vuoto che è anche un'attesa e una speranza. E io credo che questo sia il modo in cui i cristiani vivono il tempo della loro vita terrena.
Grazie a Fausto Colombo da Milano, grazie da Roma,
a
Gianpiero Gamaleri, buon pomeriggio, buona Quaresima ad entrambi.
Anche a voi, arrivederci.
Grazie di essere stati con noi, grazie in regia ad Andrea De Angelis, alla parte tecnica Vincenzo Proto. Ritroverete questa trasmissione sul nostro sito www.radiovaticana.va. Buon proseguimento da Antonella Palermo.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.